Allora, stasera continuiamo questo cammino del patto di sangue all'interno del matrimonio ebraico con il quinto passaggio, che è
lo scambio dei nomi.
Una rappresentazione di quello che Gesù ha fatto per noi. Vi ricordo nuovamente che tutto ciò che abbiamo visto e che vedremo ha esattamente a che fare con la vita di Cristo. Ogni parte, ogni passaggio, la vita di Cristo è presente e permeata all'interno di ogni parte della Bibbia, dall'inizio alla fine. Un cambio di nome, che cosa avveniva? Allora, la famiglia o la tribù, sapete che c'erano i clan, c'erano le tribù, quando si muovevano non era una famiglia di quattro persone, era un clan, una tribù. La famiglia o la tribù più forte cedeva il proprio nome e cognome alla famiglia più debole. Perché questo? Semplicemente per dimostrare che ora erano entrati in un patto di sangue, che ora erano divenuti una stessa cosa. Quindi le famiglie non erano più divise, ma erano famiglie unite. L'unità nel popolo di Israele era fondamentale, tanto che, vi do questa sgamatura, in una nota del Midrash, che sono praticamente note rabbiniche, si racconta la storia che mentre il popolo di Israele viene liberato da Mosè dalla schiavitù del popolo d'Egitto e viene portato verso la terra promessa, dice che gli angeli guardano il popolo e si rivolgono a Dio dicendo: Signore, ma perché? Ma sei davvero sicuro che vuoi far venire fuori queste persone da una schiavitù che si meritano? Sei sicuro che... perché sono persone cattive, adorano gli stessi dei del popolo di Egitto, sono idolatri, sono nefandi, sono una lordura, sono sporchi. Sei sicuro? Perché tu li vuoi salvare? Allora Dio si rivolge agli angeli e dice: no, non avete capito, guardate meglio. È un popolo che sta cominciando a camminare assieme. Non importa quello che hanno fatto, è vero, hanno sbagliato, ma c'è possibilità di redenzione. Quindi il piano di Dio, non è scritto nella Bibbia, è una nota rabbinica, ma il piano di Dio per il popolo di Israele e per tutti noi, per l'umanità, perché il popolo di Israele non fa altro che rappresentare l'umanità, è quella di far sì che l'uomo cammini assieme, non più diviso, ma unito. Ecco perché il nome veniva ceduto alla famiglia più debole, perché dicevano: non siamo più due famiglie, siamo diventati una famiglia. Ma con questo rito, con questa affermazione che andava a identificare l'un l'altra in una sola, unica tribù o clan, dopo questa affermazione il marito prendeva il cognome della moglie e la moglie prendeva il cognome del marito. Perché? Perché diceva la stessa cosa: non siamo più due, siamo diventati una sola cosa. Ecco perché in Genesi capitolo 2 versetto 24 la scrittura dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne, una sola entità, una sola cosa. Questo è proprio quello che accadde tra l'altro ad Abramo. Vi ricordate la storia di Abramo? Abramo strinse un patto di sangue con Dio, o per meglio dire, Dio strinse un patto di sangue con Abramo. Questo semplicemente perché? Perché stava entrando in un'alleanza maggiore, più alta, più larga, più profonda, più importante. Quando Dio fa un patto di sangue con qualcuno, non fa un'alleanza giusto per dire: se hai bisogno di me ci sono, perché sennò abbiamo il Dio, come abbiamo detto, della lampada di Aladino, abbiamo il genio della lampada: Dio dammi, Dio fammi, Dio dimmi. Ma quando stringe un patto con il suo uomo, con la sua donna, con il popolo, con l'umanità, Dio vuole alzare di livello la vita di qualcuno, e quelli siamo stati noi. Ecco che Abramo fa un patto con Dio e viene a lui cambiato il nome. E in effetti ad Abramo viene dato un nome differente, o meglio, viene aggiunto qualcosa, viene aggiunta l'H di Abramo, che è l'aspirazione dello spirito. E guarda caso, questo gli va esattamente a mettersi dentro il nome di Abramo. Straordinario tutto questo. Ecco, Genesi capitolo 17, versetto 5 dice così: non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abrahamo, perché io ti faccio padre di una moltitudine. Il nome di Abramo significava padre di molti, ma Dio estende il suo nome e lo fa divenire padre di una moltitudine di nazioni. Così facendo, Dio legò il nome suo, quello di Dio, Yahweh, che noi abbiamo chiamato Yahweh perché poi lo vedremo, i Masoreti hanno aggiunto dentro le vocali. Ma abbiamo detto che Dio entra in un patto di sangue con Abramo e cambia il suo nome completamente, perché benché resti la fonetica uguale a Abramo, e c'è dentro qualcosa di molto speciale, c'è Dio, c'è l'H di Yahweh, che alza la qualità, alza la chiamata, alza il mandato di un uomo e in effetti mette dentro l'H dello Spirito di Dio. Quindi da quel momento il Signore entra in un patto Esed. Che cos'è il patto Esed? È il patto di bontà, misericordia. Esed, la parola Esed significa esattamente bontà, misericordia, fedeltà di Dio. Ecco che Abramo non è più un uomo, ma è un uomo con Dio dentro, dove c'è non più la bontà di Abramo, non più la misericordia di Abramo, non più la fedeltà di Abramo, ma c'è la bontà, la fedeltà e la misericordia del Dio vivente. È come la stessa cosa come siamo noi. Quando viene Dio dentro, cambia le cose, le trasforma, le capovolge. Non siamo più noi misericordiosi con la nostra misericordia umana, ma agiamo in una misericordia divina. Non siamo più noi leali o fedeli attraverso la nostra metrica naturale, ma agiamo a livelli soprannaturali. Quindi, quando siamo spinti a fare o dire qualcosa, spesso non siamo noi, anzi, quante volte ci siamo meravigliati a dire: ma tecnicamente non sono neanche così. Come mai? Perché c'è una bontà divina. È quella che mosse Abramo, quella che muove ancora oggi noi. Quindi Esed, la parola Esed, che è bontà, misericordia e fedeltà, non è altro che la parola d'ordine che riguarda esattamente le relazioni, o meglio ancora, lega le relazioni, tanto che la sua definizione più chiara è ricordo. In altre parole, quando Dio entra dentro una vita, lui si ricorda della sua bontà, della sua misericordia, della sua fedeltà, della sua lealtà, del suo amore, del suo perdono, della sua vittoria. Lui si ricorda tanto quanto si ricordò di Noè quando era fuori con l'arca che stava circunnavigando il mondo. Genesi 8, capitolo 8, versetto 1, infatti dice: poi Dio si ricordò di Noè e di tutti gli animali, di tutto il bestiame che era con lui nell'arca, e Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si calmarono. Di cosa si ricordò Dio? Non che aveva perso Noè, ma si ricordò del patto che aveva fatto con Noè. Tanto quanto Noè si ricordò dello stesso patto che quando scese dall'arca iniziò a sacrificare gli animali, mise in conto il sacrificio, e questo è straordinario. Non solo Dio dà un'immagine ed un concetto di se stesso diverso da quello di prima ad Abramo, ma lo potenzia. Ecco che la grazia di Dio viene a potenziare la nostra vita, a amplificare la sua presenza, ad amplificare la sua bontà, la sua misericordia. Dio diventa parte integrante della vita di Abramo, chiamandolo esattamente Abrahamo con l'H di mezzo. Il nome, ovviamente, che precisamente rappresenta la divinità del Dio vivente. Abramo così passa dalla carne allo spirito, passa dal naturale al soprannaturale. Non gli cambia i connotati fisici. La morfologia di Abramo restò uguale, identica. Non lo rese il fotomodello dell'epoca, non lo mise sulle bacheche degli influencer di quel tempo. Cambiò la sua esistenza dentro il suo destino. Quando Dio viene nella nostra vita, cambia il nostro destino, trasforma la nostra identità, mette il suo nome a destinazione nel nostro cuore, perché ci vuole portare verso la meta. Quando ci sentiamo spinti, quando dice la parola incoraggiatevi gli uni e gli altri, esortatevi, consolatevi, stimolatevi nella fede con canti, inni, salmi, canti spirituali, significa dai che ce la facciamo, stiamo andando verso la meta. È lo Spirito Santo che canta dentro di noi. Il canto dei pellegrini verso la terra promessa, mentre uscivano fuori, anzi quando sono usciti fuori dalla schiavitù di Egitto, che durò 400 anni, loro erano talmente entusiasti che cantavano andando verso la terra promessa. Questo canto deve far parte della nostra vita ancora oggi. Deve essere un canto di gioia, un canto di vittoria, un canto di lode, un canto di amore. Lo sappiamo che quando ci sono le situazioni, e tutti le attraversiamo, sono difficili, abbiamo difficoltà in questo, ma il canto della gioia di Dio deve stare dentro il nostro cuore. Lo so, ci sono momenti nella vita che vorresti fare di tutto tranne che cantare. Lamentarti, piangere, gridare, imprecare, qualsiasi cosa. Ma il punto cruciale non siamo più noi che viviamo, è Cristo che vive in noi. C'è il canto della lode. Ecco che parla anche del sacrificio della lode. Mentre attraversi il deserto, come gli israeliti attraversarono il deserto, loro cantavano le lodi a Dio. E la stessa cosa noi dovremmo fare. Perché? Perché abbiamo Dio dentro. Perché Lui canta con noi. Canta insieme a noi, canta questo canto di vittoria. Da quel momento Dio stesso, il Signore Onnipotente El Shaddai, entrò definitivamente nella vita di Abramo. Il termine El Shaddai significa irresistibile, abile a distruggere, forza, Dio Onnipotente, capace di soddisfare ogni area o ogni esigenza del suo amico di patto. Noi siamo diventati amici di patto con Dio. Amici di patto. Guarda che bellissima cosa, ecco perché vi ricordate, con questo studio capirete molte più cose, ecco perché un giorno disse ai discepoli, non vi chiamo più, cosa? Servi, ma vi chiamo come? Amici. Amici di patto. Cioè non era un'amicizia amicale del tarallucci e vino. Non fu così. Non era un'amicizia superficiale o un'amicizia dove Dio insegnava le cose, un'amicizia dogmatica, un'amicizia dove venivano amministrate le grandi alte meraviglie del Dio vivente. Era un'amicizia di patto, perché Lui entra in un patto di sangue con noi. Questa è la prima locuzione che appare, El Shaddai, Dio Onnipotente. 6 volte viene detta questa parola in Genesi, 30 volte nel libro di Giacobbe. Vogliamo far sapere che il libro di Giacobbe è il primo libro che fu scritto. Giobbe, io tra Mosè e Noè, Giobbe e Giacobbe, purtroppo sono molto vicini sti nomi, che devi farci? Quindi, Giobbe. Giobbe fu il primo libro che venne scritto. Il nome più importante con il quale Dio ha fatto conoscere se stesso è Yahweh. Però era un nome impronunciabile, era un nome difficile, complicato, complesso. Anzi, a dire la verità, era talmente sacrale che le persone avevano persino paura a pronunciarlo. Viene pronunciato Yahweh 6.000 volte in tutto il Vecchio Testamento. È tradotto con Dio immutabile, colui che è, era e che sempre sarà. È il Dio delle schiere celesti. Il tetragramma poi, inizialmente con Yah, era difficile pronunciarla questa parola. Come la fai a pronunciare? È difficile anche per noi, figurati per loro. Quindi era un nome troppo sacro, complicato per essere pronunciato. E poi un altro punto cruciale era che nell'originale ebraico mancavano le vocali. E furono poi aggiunte dai masoreti, che erano dei rabbini ebrei. Nel VI secolo e nel X secolo hanno messo le vocali a questo Yah e l'hanno chiamato Jehovah. Hanno messo la O, la E e la A. Yah deriva dal verbo HWH, che anche questo, te lo spiego, come, dillo te che facciamo prima. E significa, il suo significato, essere, diventare o divenire. Ecco che il nome Yah è abbastanza vasto, una parola impronunciabile, addirittura è un verbo che dice ero, sono, sarò, sono stato, di ritorno, di rimando, cioè è infinito. Non lo riesci a gestire. Io sono colui che ero, che sono e che sarò e di rimando. Dove riprendi un verbo così, ma in tutto il mondo non esiste? Dio è Dio, ovviamente. Ecco, abbiamo visto che anche nel testo sacro gli ebrei pronunciavano il nome Adonai, signori, padroni, sovrani, Adonai, plurale di Adon, signore, padrone, sovrano. Era usato nel contesto del maestro degli schiavi, questo nome, Adonai, ma anche del marito verso la moglie. Ecco perché Sara chiamava suo marito signore. È proprio per questo. Quindi tutti questi contesti vengono applicati alla relazione esistente tra Dio e il suo popolo. E tecnicamente, in Esodo 3,14, Dio si rivela a Mosè nel roveto ardente dicendo io sono colui che sono, l'io sono. E in ebraico è Ewech Asher Heyach. Non so se l'ho pronunciato comunque, va bene lo stesso, Dio mi perdona per le pronunce. Comunque, il punto che stiamo trattando è che c'è un cambio di nome nel matrimonio ebraico. Altre differenze o di nome o altre referenze piuttosto sono in Genesi capitolo 32 versetto 28. Allora Dio disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe ma Israele. E ancora Geremia 23:6 dice: nei suoi giorni Giuda sarà salvato, Israele dimorerà al sicuro. Questo sarà il nome con cui sarà chiamato l'Eterno, nostra giustizia. Quindi ci sono diversi versetti che parlano del cambiamento del nome. Ad esempio Giovanni 1:42: e lo condusse da Gesù, allora Gesù fissandolo disse: tu sei Simone, figlio di Giona, tu sarai chiamato Cefa, che vuol dire Pietro. Quindi Dio quando cambia il nome non lo cambia perché non gli piace, lo cambia perché sta facendo un upgrading, sta facendo qualcosa di oltre misura. Quando Dio cambia il tuo nome, il nostro nome, ci vuole dare un'appartenenza totalmente più alta, più forte, diversa. Lui entra a far parte di un'amicizia di patto con noi e lo ha fatto. Patto che Dio ha fatto con noi è un patto irrevocabile, lo ritorno a ripetere perché è fondamentale, è un patto irrevocabile, è un patto imprescindibile, è un patto senza pentimento. Benché quando facciamo quello che non dobbiamo fare o diciamo quello che non dobbiamo dire, e Dio potrebbe dire no, ma chi me l'ha fatta fare, scusa, a prendere questa persona o questo popolo, questa gente? Ma lui è convinto di quello che ha fatto. Se ha fatto un patto con me e ha fatto un patto con te, benché noi non possiamo comprendere tutto questo, lui ha avuto ragione di farlo. Straordinario. Anche quando andiamo per strade alternative, anche quando facciamo i fuori pista, lui aspetta, ci aiuta, ci segue e ci vuole portare sulla retta via. Lo continua a fare. Anche quando neanche per noi varrebbe la pena, dicendo Dio guarda forse cambia idea perché qua non c'è trippa per gatti, come si suol dire, qui la situazione non la vediamo bene noi, figurati te, ma lui la vede meglio di noi. Quindi ha avuto ragione di entrare in un patto amicale di sangue con me e con te perché ci ama, perché ci stima, perché vuole fare qualcosa di straordinario nella mia e nella tua vita. Passo numero 6, un altro passaggio, lasciare formare una cicatrice. A quel punto, il sacerdote, dopo aver tagliato il patto, sulla mano destra, vi ricordate? Il taglio della mano destra, faceva sgocciolare il sangue tra i due coniugi e la coppia si univa e si metteva con le mani una vicino all'altra, si metteva sopra a una coppa dove il sangue gocciolava dentro. Ma lo so che è pazzesco soltanto pensarla sta cosa, però accadeva esattamente questo. C'è una coppa, la coppia prende la mano l'uno dell'altra, il sangue sgocciola nella coppa e poi il sacerdote faceva sì che potessero bene il sangue dell'uno e dell'altra. Questo era, no, pensate quanto era sacrale la cosa. Lo so che sembra assurdo, che ci mancherebbe, una roba del genere ai nostri tempi ha del macabro, lo so. Però stiamo parlando di un'usanza, stiamo parlando di un patto divino che è tutta prefigura del patto che Cristo ha fatto con l'umanità. Quindi viene contenuto questo sangue, viene mischiato e viene dato da bere l'uno all'altra. A questo punto i futuri coniugi, alzata la mano con il sangue che gocciola nel braccio, fanno una testimonianza, dichiarano qualcosa. E che cosa dicono l'un l'altro? Dicono: Dio, aiutami ad essere fedele al patto. Perché stavano facendo un patto di sangue l'uno verso l'altra, i coniugi. Quindi alzavano la mano tutte e due e dicevano questo: Dio, aiutami ad essere fedele. A dire la verità, questo era prefigura di Cristo, perché Gesù ha alzato tutte e due le mani in croce e ha detto: sono fedele a te, Signore, fino all'ultima goccia del mio sangue. È quello che fece Cristo sulla terra. È il passaggio cruciale del riscatto dell'umanità. Versò il suo sangue. A questo punto i rappresentanti del patto sono lì che testificano tutto questo, perché ci sono dei testimoni. E cosa succedeva? Si aspettava dunque che successivamente la ferita dei due coniugi venisse cicatrizzata. Fate conto che il matrimonio ebraico non durava un'ora, eh? Erano giorni. Giorni. Era una festa unica. Quindi qualcuno testimoniava dicendo: vogliamo vedere che la cicatrice con il quale è stato tagliato il palmo della mano e dal quale è uscito sangue, che avete bevuto entrambe, si cicatrizzi. Perché facevano questo? Questo voleva dire due cose. La prima: le ferite del passato sono guarite. Pensate che, guarda, è straordinario quello che andiamo a dire. Le ferite del passato sono guarite. Quando una cicatrice si chiude, non fuoriesce più sangue, significa esattamente: il patto è stato tagliato, abbiamo fatto un'alleanza, quello che è successo ieri, del mio ieri, è guarito dalle lividure di Cristo. Straordinario. Quindi la prima cosa dice esattamente questo: le ferite del passato sono guarite. La seconda cosa era una testimonianza perenne del patto. Essa infatti in ogni momento della vita ricordava ai coniugi che erano legati da un patto. Perché quando vediamo qualcosa è meglio che sapere qualcosa. Erano legati da un patto, con giuramento. E inoltre il segno era un segno di garanzia a vita. Quando c'era una situazione, i coniugi dovevano mostrare le cicatrici l'un l'altro. Ricordati, si dicevano marito e moglie, ricordati marito mio, ricordati moglie mia. Siamo legati da un patto, guarda la mia mano, ti ricordi? Se non ti ricordi tu, te lo ricordo io. Alza la tua mano, perché nella mia c'è il segno di quel giorno che si è cicatrizzato e sarà perenne. Guarda che bello, ma non solo. Accade nella vita che, e questo è straordinario, se qualcuno, perché il matrimonio è un viaggio, e talvolta il viaggio non è sempre con il sole che splende, le nuvolette a pecorella, 25-26 gradi, l'arietta fra i capelli che ce li ha ancora, e beh, le donne no, sicuro non è un problema vostro. Ma il matrimonio talvolta diventa un viaggio burrascoso, un viaggio difficile, difficoltoso, talvolta i cieli si fanno neri, talvolta vedi dei pericoli, avverti che c'è una tensione molto intensa, il sole non lo vedi più, il cielo è tutto coperto e sembra che sta per succedere la catastrofe. Questo è un viaggio, il matrimonio è un viaggio. Quindi potrebbe essere anche che all'interno di questo viaggio accadano cose. Cosa accadeva con queste cicatrici nel palmo della mano? Se qualcuno nel tempo della durata del matrimonio, cioè per la vita, avesse voluto portare via uno o l'altra, il coniuge avrebbe alzato la mano verso colui o colei che voleva portare via la moglie o il marito, diceva: non lo puoi fare, lui è legato, è legata in un patto di sangue con me. Vi rendete conto? Avete visualizzato questa cosa, perché è fondamentale. Vorrei chiamare due persone, marito e moglie, Giordano e Romina, per favore, perché una qualcosa di visivo, ecco perché è necessario, capite? Benissimo le registrazioni, benissimo le dispense, ma qui c'è qualcosa che è impossibile ripeterlo in altri momenti. Loro sono legati da un patto matrimoniale. E venite qui davanti, gentilmente. Può succedere che Claudio, vieni, uso un po' di persone stasera, No. Può succedere che nell'arco della vita Claudio può rappresentare un uomo, ma può rappresentare una difficoltà, un momento difficile della vita matrimoniale. Claudio può rappresentare non solo una figura umana, ma uno stress emotivo, esistenziale, che la coppia attraversa durante il cammino di questo matrimonio, di questo viaggio. E rappresenta difficoltà finanziarie. Può rappresentare uno stress psicoemotivo, può rappresentare una situazione di mancanza di salute all'interno del matrimonio. Ci sono tante cose, non rappresenta solo un uomo. Ma qualunque cosa essa sia, fisica e non fisica o metafisica che sia, potrebbe essere che un giorno questa entità, vediamo, diciamola così, o questa persona, prende Romina e la vuole portare via da Giordano. Per favore, fallo. Prendila e portala via. Giordano, quello che fa, circostanza avversa, persona, infatuazione, problemi finanziari, circostanze emotive, mancanza di dialogo, discrepanze nel matrimonio, qualunque cosa essa sia, fisica, metafisica o non, Giordano alzerà il suo palmo della mano, dove mostrerà a questa persona, a questa circostanza, a questa situazione, che è legato da un patto, come anche Romina mostrerà le stesse cose, dicendo: noi siamo legati da un patto, tu non lo puoi fare, sei illegale, non hai il permesso, quindi devi allontanarti. Grazie ragazzi, grazie. Capite? È meglio rappresentare cose in questo modo. Riusciamo a capirci di più. Quindi immaginati questa situazione. Ecco perché le cicatrici, ecco perché il taglio del patto, ecco perché in qualsiasi momento della vita matrimoniale poteva accadere in cose, o possono accadere cose, in questo caso anche a noi. Noi alziamo le mani perché siamo, non alziamo le mani alla persona. Noi alziamo il palmo della nostra mano, metaforicamente parlando, e diciamo: tu situazione, tu circostanza, tu uomo o tu donna che sia, non lo puoi fare, sei illegale. Io sono legato da un patto con questa donna, e la donna dirà: io sono legata da un patto con questo uomo, non lo puoi fare, sei illegale, devi lasciare, devi andare. È la stessa cosa, cari, che Gesù fa con me e con te. Perché siamo stati legati ad un patto amicale. Quando Gesù vede che le difficoltà della vita, le oppressioni, le ansietà, le circostanze di qualsiasi genere possano essere, ci vogliono portare lontano da Lui, ci strappano, e questa è la figura del diavolo, è la figura della vita che viene mossa da demoni, da spiriti immondi, da spiriti che sussurrano alla soglia della coscienza dell'umanità, mentendo spudoratamente, dicendo ai cristiani oggi: ma lascia stare, ma non stare lì a impegnarti ad andare in chiesa, ma molla il colpo, ma fai altro, con tanti anni che stai andando in chiesa, fai altro, hai dato. O arriva la Susanna della situazione a fare gli occhi dolci a qualcuno, o il Susannino della situazione a fare gli occhi dolci a qualcun'altra, o la circostanza avversa, finanziaria, emotiva, di qualunque natura possa essere. E c'è sempre un meccanismo satanico dietro, c'è sempre qualcosa, perché dietro una reazione c'è un'azione, ed è un'azione non divina, un'azione satanica. E che cosa succede in questo caso? Daniele, gentilmente. Che cosa succede? Joel, gentilmente. Che arriva la situazione difficile per un cristiano, una cristiana nata di nuovo, e arriva questa situazione e vuole portarlo lontano dal patto che è con Cristo. Portami via, Joel. Io lo terrò, sarà un duello, e poi ad un certo punto farò così, perché io rappresenterei Dio in questo caso, mi è successo un caso. Però Dio prende la nostra vita così, e ad un certo punto mostra il patto, il taglio del patto che ha fatto con suo figlio. Illegale: non puoi toccare mio figlio, non puoi toccare i miei figli. Satana, i demoni, circostanze avverse, problemi, incongruenze, qualunque esse siano, persone: non puoi toccare mio figlio, perché io e lui siamo legati da un patto, non lo puoi prendere. Amen. Grazie. Avete compreso questo? Quanto è bella questa cosa, meravigliosa. Quando arriva il diavolo la prossima volta nella tua casa, nella tua vita, e ti vuole buttare sotto sopra, ti vuole creare caos, vuole avere la meglio sul tuo matrimonio, sulla tua vita, mostragli il patto che hai con Cristo e di no, tu sei illegale, circostanza avversa, Satana, demoni, inferno, qualunque esso sia, tu sei illegale, non ti avvicinare. Io sono legato da un patto con Cristo. Io sono legato da un patto amicale con Cristo, un patto di sangue. Il sangue di Cristo si spande, si manifesta, parla e si vede. Alleluia. Siamo legati da un patto. Siamo legati da un patto di sangue. Nessuno può sedurci. Nessuno può ingannarci, a meno che glielo permettiamo, ovviamente. Quella è un'altra cosa. E questo purtroppo è il gioco del diavolo. Noi abbiamo stretto un patto con Cristo. Il diavolo farà di tutto per venire a slegarci dal patto con Cristo. Ma sappiamo anche che cosa succede quando una persona vuole slegarsi da un patto di sangue. L'abbiamo visto all'inizio. Giovanni capitolo 20, versetto 24 e 28. Ora Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando Gesù venne. Allora gli altri discepoli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e la mia mano nel suo costato, io non ci credo, non ci crederò. È una bufala, è una fake news, eh? Siamo abituati a questo slang. Fake news è una bufala. E sai quante ce ne sono in giro? Oggi non sai più dove sta la verità, dove arriva la menzogna, dove finisce la menzogna e continua la verità, è tutto sotto sopra. E in quel tempo quest'uomo disse esattamente la stessa cosa. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, Tommaso era con loro, Gesù venne a porte serrate, si presentò a loro e disse: pace a voi. Shalom, Ireneo, la pace nell'anima, nello spirito, nella mente, nel corpo. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito, guarda le mie mani, stendi anche la tua mano, mettila nel mio costato, non essere incredulo ma sì credente. Allora Tommaso rispose e disse: Signore mio e Dio mio. Gesù stesso ha detto: se non credi, guardami, guarda, tocca, io sono quello, colui che sono, che ero e che sempre sarò. Ho fatto un patto con l'umanità. Tu, Tommaso, benché sei in questa fase di non credenza, benché sei in questa fase di misticità, di superficialità, benché tu sia in questa fase di ma sì, sono bufale, sono cose, sono storie, io ti amo perché, guarda, il mio patto l'ho fatto anche con te, continuerò fino alla fine. Lo stesso cosa fece con Giuda. Ha cercato di aiutarlo fino alla fine, ma Giuda rifiutò. Non possiamo permettere che Dio, perché Dio è un gentiluomo, se vogliamo dirla così, è un gentil Dio. E se non vogliamo, Lui ci lascerà andare. Non ci costringerà, non prevaricherà su di noi, non abuserà della nostra vita, Lui non ci controllerà l'anima. Se decidiamo di andare all'inferno, Lui ce lo lascerà fare, perché lo abbiamo deciso. Ma se arriviamo all'ultimo secondo prima di aprire la porta degli inferi e diciamo: Dio aiutami, Dio si proietterà, come dice la scrittura in Isaia, come un'aquila vola a prendere i suoi piccoli, li copre, ci coprirà con le sue, col suo amore, con le sue braccia, e ci tirerà via, perché avremmo deciso davvero di far entrare Dio nuovamente in quel patto. Un patto di protezione, un patto di amore, un patto di vita. Alleluia. Galati 6, 14, 17. Ma quanto a me, non avvenga mai che mi vanti all'infuori della croce del Signore Gesù Cristo, disse Paolo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. In Cristo Gesù, infatti, né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma l'essere una nuova creatura. E su tutti quelli che cammineranno secondo questa regola sia pace e misericordia. Indovinate che cosa? Esed. Esed. Misericordia, bontà, fedeltà. Su tutti quelli, dice la scrittura, su tutti quelli, su tutti coloro che sono, che seguono, che camminano in questa regola, sia misericordia e pace, esed, il taglio del patto. E così pure su Israele, sull'Israele di Dio, del resto nessuno mi dia molestia. Perché? Perché porto nel mio corpo il contrassegno del Signore Gesù Cristo. Un'altra scrittura dice, un'altra traduzione, io porto nel mio corpo le stigmati del Signore Gesù Cristo, il taglio del patto. Paolo aveva compreso il taglio del patto nella sua vita che aveva fatto con Cristo. Ci siete?
Sì.
Bellissimo. Si racconta la storia di un missionario, un esploratore, che girava l'Africa da cima a fondo. E questo missionario si chiamava Henry Stanley, negli anni 50 su per giù. E questo Henry Stanley, questo missionario, questo esploratore, girava Africa da ogni parte, ma ad un certo punto che cosa fece? Fece più di 50 patti di sangue con le tribù intorno. Dici, ma è impazzito, come fai? Com'è più di 50 patti? Com'è possibile fare una roba del genere? Perché l'hai fatto? La cosa era molto semplice, non avrebbe potuto reggere, sarebbe stato ucciso alla prima tribù. Lui ha fatto le alleanze, perché faceva più ancora di patti ancora con le altre tribù? Perché quando passava da una parte all'altra dell'Africa, non succede a tutti, ma probabilmente era una strategia in quel momento per quest'uomo. I ribelli venivano, lo volevano uccidere, sai cosa faceva? Alzava e mostrava tutte le cicatrici del patto che aveva fatto nelle braccia, tutte. Diceva: se tu tribù, maligni, cattivi, brutti, acerrimi, guerrieri, tagliatori di teste, mangiatori di uomini, cannibali, quello che volete, se tu ti azzardi a toccare me, sappi che non tocchi me, ne tocchi 50, ti saranno addosso, vi distruggeranno tutti. Allora dicevano: no, vogliamo fare un patto di sangue anche noi. perché creavano alleanza. Riuscite a comprendere? Ecco che la nostra vita è stata fatta alleanza con Dio in Cristo. Siamo stati portati a Lui, è stato stretto un patto di sangue. E sai una cosa? Che anche se tutto l'inferno, Satana in persona viene davanti a te, tu devi fare una cosa. Guarda, guarda un po' che cosa c'è qui. Il sangue di Cristo, le cicatrici, se tu ti azzardi a toccare me, ti sarà distrutto tutto quello che posso. Sarà un danno immane per il tuo regno. Guarda un po', diavolo, Satana, demoni, non azzardarti, non toccare me, non toccare la mia vita, non toccare la mia famiglia, non toccare le mie cose, io ho un patto di sangue con Cristo, se tocchi me, il cielo ti si piomberà addosso. Alleluia.